Monica Giorgi Cerruti, alla quale do il benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Siamo felicissimi, io sono emozionata a dare il benvenuto, il bentrovata su Rete 1 a questa campionessa di tennis, perché ho deciso che di Federer non diremmo mai è un ex tennista, un ex campione di tennis, no, è un campione di tennis e quindi anche lei è una campionessa di
come
tennis.
Come tale rimane.
Esattamente.
Grazie per la similitudine con Federer.
Allora, ha scritto un libro, Domani si va al mare, il sottotitolo è Wimbledon, anarchia, prigioni, esilio e nuovi mondi. Io la definirei, come detto, campionessa di tennis, anarchica, professoressa, perché è una professoressa di letteratura e poi non so se insegni anche filosofia, però so che si è laureata anche in filosofia. Ed è stata condannata alla fine per associazione sovversiva ed è stata accusata ingiustamente da dei pentiti che si sono contraddetti in continuazione negli anni cosiddetti di piombo fra il 70 e l'80 in Italia. E noi siamo contenti perché lei è qui oggi a raccontarci un po' di questa sua storia.
Sì, io però preferirei partire dal titolo del suo libro e da una parola, che non è la parola che lei ci porta oggi, o forse sì, è il mare.
Il mare.
Perché questo Domani si va al mare evoca o una promessa o un'attesa, ci dica lei, questo libro.
Una gioia esplosiva che mi mancava da ben 2 anni. Io sono nata al mare e anche nel libro si fa vedere che l'inizio della mia vita nel mondo è con un tuffo dalla barca quando andavamo da piccole. E poi questa esplosione Domani si va al mare è il titolo che ha saputo dare Serena Marchi in una contingenza così molto immediata. Non era che ci siamo date il titolo e poi si è scritto il libro, no, nel proseguire del libro, della scrittura del libro, è venuta questo titolo, che è un titolo fra l'altro espresso quasi nel vernacolo livornese. Sa che in Toscana l'impersonale è si va, si dice, si gioca, eccetera, no? E quindi era proprio venuto dal di dentro e era quello che più desideravo.
Ma era venuto dal di dentro in un momento molto particolare della sua vita, perché questa è stata un'esplosione, questa frase.
Sì, di felicità, di gioia. È venuta quando ci fu il verdetto della Corte di appello di Firenze, che mi aveva prosciolto dai crimini più gravi, mi aveva dato associazione sovversiva che constatava di 2 anni, e associazione sovversiva francamente me la beccavo tutta, era anche quasi per quei tempi un merito, ma anche oggi sarebbe un merito.
Dunque, classe 1946, osiamo dirlo, perché ma la signora non è interessata a etichette, nazionale italiana di tennis in diverse occasioni, e ha partecipato a tutte le più importanti momenti del grande slam, si chiamano così, cioè Wimbledon, Roland Garros, giusto, la Monica Giorgi Cerruti. Voglia il secondo cognome o non lo vuole, signora?
Se si parla di tennis forse è meglio dire Monica Giorgi.
Giorgi, esatto. È stata associata a Lea Pericoli, che in un'intervista ho letto che venivate definite le due gemelle. Altra tennista, sì, giusto. Le due gemelle, ma gemelle diverse, è giusto?
Oh, sì, sì. Indubbiamente, dell'altro mondo. Ma in fondo l'amicizia nasce proprio dai contrasti, dai contrari, dalle mancanze. Io in Lea vedevo l'amica che aveva quelle cose che io non avevo, e penso e credo che anche lei me l'ha anche fatto capire, che vedeva in me quella dimensione che lei in pubblico non osava mai esprimere, però nelle amicizie era una simpaticissima, autoironica, tutto il contrario della figura di divinizzata o divina, però era una persona intelligentissima che sapeva mettere anche in ridicolo se stesso, molto autoironica, quindi intelligente.
Beh, vi assomigliavate in questo senso, non eravate, esatto, molto diverso, anche lei è autoironica,
No. Sono anche un po' timida, devo
timida?
Essere sì. Che quando qualcuno mi dice qualcosa mi arriva molto nel nervo, proprio
nel cuore
mi arriva, e allora dico sempre ma me lo merito. Forse mi ricordo che mia madre mi faceva i complimenti, per lei ero Miss Universo, la più forte del mondo, la giocatrice più brava, più intelligente, questa era mia madre, no? Però mi metteva in imbarazzo e dicevo ma me, io i complimenti, se non sono complimenti, non li posso avere da mia madre, li voglio dagli altri. Per cui autoironica, sì, lo sono, mi diverto a così anche a vedere i miei difetti, chiaramente
come tutti. La cosa fantastica è che si definisce giustamente nella letteratura anche dell'epoca, i giornali, gli articoli, perché giovanissima ha iniziato a giocare a tennis su indicazione e volontà del padre, mi pare di aver capito, giusto?
Esatto.
Il papà che voleva un terzo genito maschio e non è arrivato perché c'erano prima queste due sorelle gemelle più grandi, diciamo. Comunque voleva che lei diventasse una campionessa, e questa cosa lei è riuscita a realizzarla per suo papà.
Chiaramente non mi ha creato dei problemi il desiderio, che dico io, però chissà, poi bisognerebbe che fosse lui a esprimersi, però che voleva il maschio, proiettava se stesso come si proietta nell'amore, quindi gli piaceva, vedeva che io non ero di quelle che gli piaceva giocare alle bambole con le ragazzine, mi piacevano le avventure, quindi lui ci dava dentro, ecco, questo.
Però lei non pensava, non sognava perlomeno di diventare una tennista. E suo papà, che alla sera le raccontava delle favole, le diceva: Monica, tu diventerai una grande tennista, tu diventerai una campionessa. E a poco a poco si è convinta.
Indubbiamente, come proprio è stato un imprinting, perché la novella, le dico, non avevo nemmeno preso la racchetta mai in mano quando mi raccontava, mi addormentavo nel lettone con lui, poi mi portava nella mia camera, ma io non dovevo smentire la novella, io la dovevo fare
assecondare.
Assecondare. La chiamo la novella, ma è una fantasia, perché in toscano novella è come anche una fiaba, ecco, forse il termine più giusto è fiaba, una favola, e non dovevo smentire mio padre. Se me lo diceva mio padre, doveva essere vero, quindi certo. Mi sono impegnata.
Canzone, musica. Torniamo da voi tra pochissimo, perché lei è eccezionale. Se volete e volete magari fare delle domande, avete delle curiosità, vi è già capitato di leggere il libro, lo ricordiamo, Domani si va al mare, autrice Monica Giorgi Ceruti con Serena Marchi, 076 321 1113. Con noi, questi erano i Maroon 5, ed è con noi in studio la campionessa di tennis, ex tennista, chiamiamola così, anarchica, professoressa di letteratura,
filosofia,
Monica Giorgi, che ha scritto a due mani con la giornalista Serena Marchi un'autobiografia. Ritorniamo sul fatto che appunto lei, l'ultima immagine la vediamo nel lettone col papà, e che le racconta la novella, la fiaba in cui lei parteciperà a dei tornei importanti di tennis, ma nonostante lei sia partita, diciamo, da un fisico molto diverso da quello delle tenniste odierne, perché io non credo che oggi una signora o una tennista piccolina, magrina, non altissima come lei, riuscirebbe a raggiungere gli stessi risultati. Cioè non è stato, è riuscita nonostante partisse da un fisichino che non era da super atleta, ma era una specie di mosca impazzita sul campo, è giusto?
Bella l'idea della mosca impazzita. La domanda è intrigante, dico questo, io credo che il corpo ha sempre delle potenzialità, è vero, non ero piccola rispetto a quello che ci sono adesso, anche allora non era, mio padre era abbastanza piccolo, mia madre era più alta di mio padre, e quindi, però insomma, ha delle risorse il corpo, perché per esempio una persona molto alta porto l'esempio di Sinner, campione accreditato, non discuto sul tennis. Il suo fisico, però, avete notato che a rete, le palle basse, recupero, non è il cioè lui è un panzer, va bene, e quelle sono tutti i suoi pregi, e fa bene a sviluppare un tennis conforme alla sua struttura fisica. Ma io ho una persona piccola, corre meglio, è più leggera, è più agile, è più coordinata. Alcaraz, tutto sommato, non è un gran fisico, ma eppure la Paolini se ne è avuta anche a male. Recentemente c'è stata un'intervista dove lei dice: tutti mi dicono non arrivo da nessuna parte, a parte vero è la numero 5 del mondo, più di così non lo so, ma dice perché sono minuta, piccola. E lei se ne è avuta male, ma lei c'ha altre destrezze, cioè il corpo è più forte del modello. Voglio dire questo, i corpi hanno risorse più forti delle strutture convenzionali, alte, forti, macio. Non è vero. Non è
forse
vero.
La mente e la volontà sono più forti del corpo.
Sicuramente la mente, anche la mente fa la sua parte, cioè è fondamentale. Quello del corpo sono i limiti, ma tu sui limiti devi lavorare. Non
superarli?
Superarli, però non per diventare quella che non potrò mai essere, forte, dico ora mi alleno per tirare il servizio a 200 all'ora, no, dovevo migliorare che cosa? La mia velocità sul campo, il mio spostamento, il mio intuito, io mi tuffavo sulla palla nella volée, e questo secondo me è un insegnamento importante, perché non si può fare scuola a prescindere dal proprio corpo. Al tennis si fa così, sì, qualcosa serve, per carità, alla scuola, ma sono le pratiche che contano più dei modelli.
Fantastica. Allora, passiamo a un altro capitolo. Tennis lo consideriamo, tra virgolette, un fil rouge sempre presente.
Certo, il campo da tennis soprattutto.
Io vorrei parlare o del campo da tennis o del muro. Vedevo che la signora Giorgi, campo da tennis, voleva dire qualche cosa.
Campo da tennis è un quadrato, adesso non so le misure esatte, è un rettangolo. Cosa sarà, 60?
Non ho idea.
Comunque, eppure lì si svolge il mondo.
Ma esatto, è un luogo di regole, di limiti, parlavamo di limiti, ma anche di movimento, di strategia, di libertà individuale. Però può rappresentare anche, e questo è per quello che dicevo anche in apertura, il prologo racconta tutto, può rappresentare lo spazio ristretto entro cui ci si muove nella vita, specie per lei, un personaggio, perché lei è un personaggio come lei, costretta dentro confini spesso non scelti, come ci ha raccontato.
Le regole servono per vedere, per poterle trasgredire senza perdere il punto.
Questo ce lo segniamo, eh?
Va bene. Voglio dire questo, cioè il tennis, lo dico espressamente nel libro, è un gioco, una disciplina molto subdola, proprio per tutti i limiti e per l'indeterminatezza, l'infinità che è del punteggio. Teoricamente non potrebbe mai finire, tant'è vero che non esiste il pareggio nel tennis, vinci o perdi.
Sì, esatto. Sì, e poi non si sa mai quando finisce.
No, esattamente, quindi la tenuta non solo mentale ma anche fisica, perché tu ti devi allenare per un tempo indeterminato.
Possono essere partite di 5, 6, 7 ore, cioè una cosa...
Sì, ora vabbè, per le donne magari un po' meno, però okay. Perché è giocato 2 su 3, ma anche il tie break, che è quel momento in cui devi rompere con il nodo, con il tie break, cioè devi romperlo perché continui 4 pari, 5-4, 5 pari, eccetera. Sul 6 pari si gioca il tie break, che è stato introdotto, ai miei tempi non c'era, è venuto, ho giocato anche col tie break certamente, però è venuto molto dopo, perché c'erano partite a Wimbledon che duravano 2 giorni, venivano, perché non finivano mai. Roosevelt e qualcun altro, adesso non mi ricordo, comunque è successo. E il tie break, anche il tie break è all'infinito, perché devi fare sempre 2 punti più del tuo avversario o dell'avversaria. Anche quella è infinito. È limitato da un escamotage, però resta sempre un punteggio infinito.
Però, come diceva lei, anche il gesto tecnico un po' come una forma di resistenza, ma anche di bellezza.
Assolutamente, di bellezza assolutamente. La bellezza è una prova di verità,
Questa è un'altra che segno, la bellezza è una
prova
di
verità. dopo le 15 dobbiamo fare un riassunto di tutte le cose belle
Il libro che lei ha scritto effettivamente è pieno anche di citazioni, quindi la bellezza è prova di verità. Questo per quanto riguarda il gesto. E il movimento e poi la grinta, la rabbia che lei ha sempre dimostrato sul campo. La teniamo qui, signora
non
George.
Solo sul campo,
no, quello è bello.
Il mare, la bellezza del mare.
Ne parliamo tra pochissimo.
La politica.
Tiziano Ferro.
Vasta la biografia, complessa, come definire la biografia di Monica Giorgi Ceruti, non ex tennista ma tennista, pure campionessa, anarchica. Si può dire così, lei è definita un po' così, però siamo partiti prima dal prologo e il prologo comincia raccontando il tennis, dicendo che è uno sport subdolo, tutto sommato, no? L'abbiamo già raccontato, però la metafora del campo da tennis è sorprendente e molto profonda, soprattutto evocativa per quanto riguarda la sua biografia, non solo come riferimento appunto autobiografico, ma anche come simbolo di confine, confronto, possibilità. Allora, da dove vogliamo ripartire per uscire dal campo da tennis? Abbiamo detto luogo di regole, di limiti da spostare, lei l'ha fatto, di movimenti, di strategie, di luogo di combattimento. Lei ha combattuto anche, non solo sul campo da tennis.
Sì, sì, sì. I tempi che mi sono stati dati da vivere, non li ho inventati io. Erano tempi che venivano definiti anni di piombo, però continuo a dire che c'erano anche delle venature di oro puro, perché c'era un ideale, c'era un senso di libertà. Io ho combattuto perché ricevevo come controinformazione, badi bene, non è che abbia combattuto, sì, andavo a qualche manifestazione, così, però combattuto contro la disinformazione che c'era. Io mi ricordo che ho preso consapevolezza politica quando ci venne fuori l'assassinio di Pinelli, cioè veniva detto che si era buttato a capofitto dalla finestra e questo poi ci fu una controinformazione di quegli anni, a cominciare anche dalla stampa progressista, non era solo la controinformazione anarchica o libertaria. Giornaliste del calibro di Camilla Cederna, Staiano, voglio dire, che prendevano posizione, tant'è vero che poi siamo arrivati, qui è una parentesi un po' storico-politica, però va detta.
Volentieri. Secondo,
sì, va detta perché lo stesso, dunque, prima di tutto Pinelli fu ascoltato non come imputato, ma come testimone. Ci andò in motorino alla questura di Milano, chiamato a voce da chi era il
Calabresi,
grazie, così. E quindi andò lì Calabresi, e da Calabresi così a mani nude, non era un ricercato, no? E Pinelli praticamente si sarebbe buttato dalla finestra perché, secondo le veline della questura, perché erano veline della questura, lui li si era preso a questo raptus perché avevamo scoperto. In effetti la controinformazione diceva il contrario, cioè che lui aveva scoperto le trame nere all'interno delle stragi di Stato, perché non c'è stata soltanto la Piazza Fontana in quegli anni, poi successivamente se ne sono state altre. Questo è una parentesi, come ho detto, storico e politica, per dire che non potevo stare a quello, come non combattere di fronte a cose del genere,
a delle ingiustizie,
delle ingiustizie. Per noi anarchici, per me in particolare, non mi interessava la presa del potere della dittatura del proletariato, mi interessava le ingiustizie, e anche quando davamo voce ai carcerati e alle condizioni nel carcere, non è che davamo voce di situazioni reali, cioè che mi arrivavano da dentro il carcere. Non è che magari alcune erano anche enfatizzate sicuramente, però erano condizioni che tragiche, pestaggi ce n'erano.
La cosa importante è che la sua scelta di lottare di fronte a queste ingiustizie era assolutamente una scelta di lottare non armata. Questa è una cosa forse,
certo,
da ricordare.
Io ero non violenta, non hanno mai trovato nemmeno un accendino, non fumavo nemmeno, io figuriamoci, mai niente, e di perquisizioni a casa con mia madre, anziana, eccetera, ne ho avute non meno di 5 o 6 in quegli anni, un po' per l'antimilitarismo, perché fui anche a piede libero imputata del fatto che ero, diciamo, disfattista, no, militarmente, perché il 4 di novembre in Italia era la festa della vittoria, il 4 novembre della prima guerra mondiale, e la festeggiavano, appunto, la celebravano come una festa. 1 miliardo di persone morte in quella guerra, più, ora 1 miliardo esagero, ma più diversi milioni, e noi mettevamo i manifesti con scritto non festa ma lutto nazionale. Okay. E quello lì mi portò a essere inquisita, ma a piede libero, perché era un reato d'opinione.
Certo.
Avevano bisogno invece che io fossi criminalizzata come tutto il movimento.
Quale fu il suo atto d'accusa? Di che cosa fu accusata? Perché poi lei
banda armata.
E lei come si difese?
Mi difesi dicendo che non c'era nessuna banda armata, e che sulla base di un sentito dire in carcere, questo pentito, o definito tale, o questo collaboratore di giustizia, non so come dire,
non c'erano ancora a quei tempi,
stato imbeccato dai servizi segreti, non lo so, sicuramente io non l'ho mai conosciuto. Io gli mandavo dei soldi per comprarsi le sigarette, o gli mandavo dei libri, perché con Niente più sbarre si facevano delle relazioni in carcere,
e il ringraziamento è stato questo,
quello, capito? E quindi dovevano criminalizzarti, perché un conto il reato d'opinione, che non lo puoi perseguire, invece non c'era nessuna prova concreta, però evidentemente hanno messo lì provocatori, spie, poi io non lo so
cosa sia successo.
Non è che andava a chiedere te di dove sei, sei uno dei servizi segreti, si parlava, quindi.
Certo. Comunque Niente più sbarre, riferimento è una rivista che voi pubblicavate, giusto? Che
sì, era un bollettino del collettivo Niente più sbarre, ma era anche un incipit, il titolo Niente più sbarre, nel senso che si può curare le cose, si possono migliorare anche attraverso i modi, non solo con la repressione.
Giusto.
Ecco.
Monica Giorgi, torniamo da lei tra pochissimo. Adesso Giorgia è il mio giorno migliore, e poi quale capitolo apriamo?
Ma io vedo qui Sudafrica, apartheid.
Va bene.
Usciamo dai confini.
Non so però se ho risposto, ho divagato un po' rispetto.
Dunque, è stata la scelta migliore, chiosando un po' quella che ho appena cantato Giorgia, quella di decidere di fare una biografia raccontando la propria biografia, Monica Giorgi, perché siamo agli sgoccioli, la trasmissione e lo spazio dedicato a lei, anche se staremo qui ancora per ore e ore a chiacchierare, per riuscire a capire e ritornare anche un po' al senso della nostra trasmissione, tra le righe. E poi lei ha portato la parola mare, ma che si scambiavano un po' l'una con l'altra, sì. Mi diceva.
Sì, sì, tra le righe. Dunque, io mi sono chiesta durante la scrittura del libro, mi sono chiesta, dico, ma perché lo faccio? E in questa mia contrattazione fra me e me, mi sono detta, sicuramente per un senso di compiacimento, vedersi scritta nera su bianco è bello,
okay.
È gratificante molto, quindi questo compiacimento, ma la cosa che più mi intrigava era proprio il fatto che la scrivesse un'altra. Io le raccontavo, lei la scrivesse, e in mezzo non sono solo le parole che raccontano, ma anche quello che non si racconta fa parte della narrazione. Quindi il meglio è tra le righe proprio.
Tra le righe, cioè anche da intuire.
Esatto, perché il libro lo fa chi lo scrive, chi lo racconta, chi lo scrive, d'accordo, ma soprattutto chi lo fa anche, chi lo legge. Quindi tra le righe legge meglio l'altra che non chi lo scrive.
Ok, però io mi domando, dato che io l'ho letto, sì, e tra le righe, vabbè, mi sono entusiasmata, la sua storia mi ha veramente colpito. Però mi chiedo, cioè non ci sono delle cose, riferendosi a questo discorso, che lei abbia omesso? Perché raccontare, per esempio, quello che avete fatto lei e Lea Pericoli una sera in Sardegna nei confronti della barca che era ormeggiata vicino a voi, che il cui proprietario stava molto antipatico, diciamo che era un atto molto goliardico. E riuscire a metterlo nero su bianco mi fa dire, beh, sì, se ha omesso delle cose peggiori di quella non oso immaginare.
Comunque era una cosa divertente, come ha detto lei, molto goliardica, che sì, si faceva con leggerezza. E tra le righe è anche cosa è successo fra me e Serena.
Ok.
È quello che ha intrigato. Tra le righe, in fondo si scrive, ma quello che si vive è impossibile trascriverlo.
Certo, perché le emozioni non possono essere verbalizzate.
Esatto. Cioè, la vita non ha parole, ha sensi, sentimenti.
Ecco. Segnatela, grazie.
No, grazie, chiudiamo su questa. Sì. La vita non ha parole, ma ha sensi. Grazie, Monica.
Proprio?
Lo so, dobbiamo lasciarla andare.
Allora, domani si va al mare. Wimbledon, sottotitolo, Wimbledon, anarchia, prigioni, esilio, nuovi mondi. Tra l'altro, terminato questo libro, è venuta a mancare Lea Pericoli.
Esattamente, sì.
Questo è... Vabbè, prendiamolo come qualcosa di bello.
Serena, io ho detto, dedichiamolo anche a Lea. E lei nella dedica ha messo... dedico questo libro a Babbo, Mamma, Barbara, Loretta e poi più staccato a Lea, Loretta che non lo leggeranno perché sono morte e a Lea che anche lei non lo leggerà mai.
Grazie, la vita non ha parola, solo sensi. Grazie Monica Giorgi, è stato veramente un piacere averla nostra
ospite. Grazie a voi e grazie molte.